Ho letto con attenzione gli elementi e l'estremo dettaglio col quale è stata sviluppata dal punto di vista cronologico questa vicenda. E devo dire che un po' mi ha stupito che mancasse un anello qualificante. Il settore ambiente del Comune di Modena non ha rovesciato un parere. Un parere lo si rovescia se rispetto alla situazione preesistente non è accaduto nulla e si cambia improvvisamente idea. Altrimenti, nella obbligatoria conseguenzialità degli atti amministrativi, che è uno dei principi del nostro ordinamento, quando c'è un cambiamento di indirizzo si deve andare a verificare. Questo è un passaggio assolutamente doveroso se nel frattempo sia successo o non sia successo qualcosa. Ebbene, perché non ha rovesciato il parere? Perché il Comune di Modena ha preso atto che nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il cosiddetto PTCP, della provincia di Modena, fin dal 1998 non risultava più apposto alcun vincolo ambientale. Di conseguenza ha operato e collaborato fattivamente nel corso della valutazione di impatto ambientale perché ogni altro aspetto attinente all'ambiente ottenesse adeguata considerazione e tutela. L'aspetto è come quello di una catena in cui ad un certo punto si seguono gli anelli, poi manca l'anello che sostiene l'argomento. In questo caso l'argomento appunto non è che il Comune ha cambiato idea, è cambiato il PTCP e quindi il Comune si è adeguato. Sulla seconda questione, a me non risulta che l'assessore Sitta abbia mai ridicolizzato il problema della tutela delle falde acquifere di Marzaglia. Non è nelle caratteristiche della persona ridicolizzare alcunché, anzi, normalmente l'atteggiamento è quello di prendere estremamente sul serio tutte le affermazioni che vengono effettuate, talvolta con una passione che io personalmente ho sempre apprezzato. È il caso di ricordare invece che il progetto di Vintage per l'aspetto ambientale non dipende affatto dall'assessore all'urbanistica nell'organizzazione che abbiamo all'interno del nostro comune. Il progetto è stato assoggettato a valutazione di impatto ambientale della provincia in conferenza dei servizi, conclusasi con una valutazione favorevole. Ecco, l'esito della conferenza dei servizi che dà la valutazione favorevole è un secondo anello mancante della catena e debbo a questo punto preoccuparmi perché c'è tutta una serie di elementi che sono stati evidenziati e altri due, quelli decisivi, che improvvisamente, lei userebbe un aggettivo diverso, lei usa l'aggettivo sconcertante, sono spariti. Ecco, sul punto di chi ha dato l'incarico, questa storia dell'incarico, come tutti i gialli, è essenziale che vengano complicate le cose semplici. Quando sono troppo semplici, evidentemente il giallo non può essere. Ebbene, le racconto come sono andate le cose. Non c'è nessuna lettera di incarico a Demosenter, agli atti dell'amministrazione. E questo rende evidente che si trattò di incarico verbale per una consulenza che Demosenter sviluppò senza oneri per il Comune, avendo Demosenter proprio la funzione, essendo collegato al Comune con un rapporto che le è noto perché lo ha a lungo sviluppato, essendo quella di Demosenter la funzione di sviluppare le esigenze del territorio. Per quanto riguarda il dopo, va poi rilevato che una volta ritenuto fattibile l'intervento, nella transazione gli oneri progettuali furono assunti da Demosenter. Ovviamente lei non fa l'avvocato, vorrei sottolineare che cosa sarebbe potuto succedere al Comune se avesse continuato nonostante il cambiamento del piano territoriale di coordinamento provinciale. Quale sarebbe stato l'esito se non si fosse assoggettato ad una transazione? Per la consulenza di Demosenter non è stato pagato nulla, perché istituzionalmente la società partecipata, le dicevo, ha proprio lo scopo di fare da volano per le esigenze territoriali. Ultimo punto, il contenzioso con Vintage è definitivamente chiuso. La transazione, come tutte le transazioni, ha posto fine a tutte le liti. Le è noto che ovviamente la transazione chiude proprio, perché nei confronti di un accordo transattivo non vi sono strumenti, nel momento in cui sia redatto secondo le regole, non vi sono assolutamente rimedi. Infine, un'altra considerazione mi ha stupito, perché tutti sanno che la Corte dei Conti ha due grandi filoni di competenza, ne ha uno in sede consultiva e uno in sede giurisdizionale. E quindi nel momento in cui mi si chiede che fine ha fatto il procedimento giudiziario, è evidente che si ignora questa duplice competenza della Corte dei Conti. Ebbene, non esiste alcun procedimento giudiziario davanti alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha solo chiesto informazioni sulla pratica, che sono state a suo tempo doverosamente fornite, come facciamo sempre, con relazioni dirigenziali, e gli atti sono stati trasmessi il 20 aprile dello scorso anno. Sull'ultimo punto, ovviamente, quello che riguarda l'altra interrogazione, il ragionamento è ancora più semplice. Il sindaco, nella funzione di ufficiale di governo, ha fra le sue competenze quella di rispettare le leggi. Talvolta il rispetto delle leggi ha dietro di sé un tema controverso, un tema che può anche portare a perplessità. Probabilmente se non ci fosse una certa legge e ci si basasse semplicemente da criteri interpretativi, magari si agirebbe diversamente. Ecco, mi chiede Balestrati se il sindaco e la giunta hanno intenzione di consegnare l'intero dossier agli appellanti per permettere loro di utilizzarlo nel procedimento pendente avanti il Consiglio di Stato. Le assicuro che, impostati in questa maniera, non è il massimo di come si deve comportare un ente pubblico davanti a un contenzioso, perché un ente pubblico davanti al contenzioso non sventola la bandiera personale della maggiore o minore trasparenza, applica le leggi e basta. Io le dico, le leggi non le violo. Il sindaco e la giunta non hanno nessuna intenzione, ripeto, nessuna intenzione di esporsi alla violazione della legge con tutte le conseguenze, violando l'articolo 43 del testo unico, attraverso la divulgazione di atti riservati tramite la suggerita consegna diretta, non ad un'altra autorità, si potrebbe discutere, agli appellanti, cioè a persone private che sono in un contenzioso e che per formare la prova sono soggetti a quelle regole di procedura che rappresentano una garanzia di civiltà in tutti gli ordinamenti giuridici evoluti.
Parola al consigliere Celloni.